Buongiorno. Se non mi sentite che parlo piano, tiratemi una scarpa, mi raccomando, così io mi rendo conto e... Aprite a Ecclesiaste, capitolo 11. Oggi ho per voi un messaggio che ho intitolato Getta il tuo pane sulle acque. All'inizio del mese il fratello Paul aveva predicato un messaggio su come dovrebbe comportarsi un cristiano. Lui ci ha dato ottimi motivi per farlo. Domenica scorsa fratello Frank ha predicato un messaggio sulla Samaritana, sul bisogno che hanno le persone di conoscere Gesù. Oggi voglio mostrarvi che queste due cose vanno insieme. Ecclesiaste capitolo 11, versetti da 1 a 4. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai quale sventura ti può accadere sulla terra. Se le nubi sono piene di pioggia, la riverseranno sulla terra. E se un albero cade verso sud o verso nord, il posto dove esso cade, là rimane. Chi bada al vento non seminerà, e chi sta a guardare alle nuvole non mieterà. Una parola di preghiera prima del messaggio. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche oggi di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego di guidare la mia bocca perché non confonda la semplice verità del tuo Vangelo, Signore. Tu hai espresso la tua parola chiaramente, in modo semplice e comprensibile da tutti, Signore. Io ho sempre il timore di confonderla con le mie sciocche parole, Signore. Quindi ti prego di guidare la mia bocca, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, come ho detto all'inizio, ci sono ottimi motivi, come ha detto giustamente Paul all'inizio del mese, per cui un cristiano dovrebbe comportarsi in un certo modo. Non ne sto a ricordare, lui è stato molto chiaro su questo, ma volevo dirti una cosa. Se non sei un cristiano, non ti servirà a niente comportarti come un cristiano. Vi faccio un esempio. Supponete che io cominci a vestirmi come Cristiano Ronaldo. Mi pettino come lui, mangio quello che mangia lui, bevo quello che beve lui, faccio tutte le cose che fa lui nella sua vita quotidiana. Pensate che a questo punto possa andare dal presidente della Juventus e dirgli: guarda, io sono esattamente come Cristiano Ronaldo, voglio giocare domani. Come minimo chiamo un'ambulanza, perché mi manca la cosa fondamentale: non so giocare a pallone. Lo stesso vale se pensi di essere cristiano. Nel mondo ci sono 2 miliardi di persone che affermano di essere cristiani. Il vocabolario dice che cristiano è colui che ha fede in Cristo. Ho detto 2 miliardi e oltre di persone pensano di essere cristiani. Ma quanti lo sono veramente? Perché se non sei cristiano e ti comporti come cristiano, non puoi andare in cielo e dire: guarda, io sono come un cristiano, posso entrare. Ti manca la cosa fondamentale: non hai accettato Gesù come tuo salvatore. Ora, di questo voglio parlare alla fine, in maniera più approfondita. Ma Gesù dice, dico solo una cosa, Gesù in Matteo capitolo 7, Gesù ha detto che non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Più tardi approfondiremo. Ora vorrei parlare della responsabilità che abbiamo noi verso chi non è cristiano o pensa di essere. Predicargli il Vangelo, annunciargli il Vangelo. Ora, per questo tema avrei potuto scegliere praticamente tutto il Nuovo Testamento. C'è il grande mandato, c'è tutte le epistole di Paolo, Pietro, Giovanni, tutte adattissime. Ci sono un sacco di libri degli Atti, ma il Vecchio Testamento mi chiamava forte. Anche lì, in effetti, c'era l'imbarazzo della scelta. Per esempio, c'è Giona che è mandato a predicare a Ninive. C'è Ezechiele, costituito sentinella di Israele, con l'avvertimento che se non avesse avvertito l'empio e questo fosse morto per il suo peccato, il sangue di quell'empio sarebbe caduto su di lui. Ma c'era Noè, che predicava del giudizio a venire, c'era Enoch, che faceva la stessa cosa. Ma c'è un libro che mi ha chiamato forte, un libro che è scritto dall'uomo più saggio della terra, un libro divinamente ispirato e in più scritto dall'uomo più saggio della terra, talmente saggio che lui ammette di non esserlo. Non si può essere più saggio di così. Questo Ecclesiaste è un libro che di solito non è molto usato per predicare, ma è un libro adattissimo per predicare. In questo libro Salomone riconosce che tutto ciò che l'uomo fa sulla terra è vano, è inutile. E termina il libro dicendo: temi Dio e segui i suoi comandamenti. E questo è il tutto dell'uomo. Non c'è saggezza più grande di questa. Ora, il versetto 1 del capitolo 11 inizia con un'affermazione in apparenza bizzarra, curiosa. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Ora, come posso ritrovare il pane dopo molto tempo se lo getto sulle acque? Sia possibile che Salomone, dopo aver scritto 10 capitoli, per spiegarci che tutto quello che facciamo è perfettamente inutile, e poi improvvisamente impazzisce e spinge a fare qualcosa che non ha senso? No, sicuramente no. Avete mai provato a gettare un pezzo di pane nel mare? Dopo poco tempo arrivano i pesci e cominciano a mangiarlo. Con il pane è possibile catturare molte specie di pesci. Le pasture che vengono usate per attirare i pesci sono costituite dal 70% di pane, più o meno. Cioè, vi sto confondendo con i pesci? Non sono impazzito come non è impazzito Salomone. La cosa è molto, molto semplice. Gesù parlava spesso alle folle con parabole. Questo è più o meno la stessa cosa, è una parabola, o meglio un'allegoria. Salomone ci sta dicendo una cosa pratica per farci capire una spirituale. Getta il tuo pane sulle acque, cioè attira la gente. Avete mai sentito parlare di un mare di gente? Getta il tuo pane sulla gente. Il versetto 2 dice: condividilo con 7 e anche con 8. Quindi è una spinta a condividere. Ma cosa ho io da gettare sulle acque? Cosa ho io da condividere? Che cosa ho per attirare la gente? In Giovanni capitolo 6, versetto 35, Gesù ha detto: io sono il pane della vita. Sempre di Giovanni, capitolo 12, versetto 32, lui dice: e quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Ecco, che cosa abbiamo da condividere? Cosa abbiamo da gettare sulle acque? Che cosa abbiamo per attirare la gente? Gesù, e soprattutto Gesù crocifisso e resuscitato. Abbiamo un pane di vita da gettare sulle acque. Abbiamo anche la verità da gettare sulle acque, la via. Abbiamo l'acqua viva, abbiamo la resurrezione. Gesù è tutto questo e molte altre cose. Questo possiamo gettare sulle acque e con questo possiamo attirare la gente. Paolo, nella lettera ai Galati, scrive dicendo di aver ritratto Gesù crocifisso davanti ai loro occhi. Questo è quello che ha fatto per convincere i Galati, ha ritratto Gesù crocifisso. In Atti capitolo 17 lui è nell'Areopago e sta parlando alla gente e parla della resurrezione. Davanti ad Agrippa lui parla della morte e della resurrezione di Gesù. Paolo non parlava di niente altro, non cercava di convincere la gente con discorsi strani, lui presentava Gesù, Gesù crocifisso, Gesù resuscitato. Lo stesso è quello che dobbiamo fare noi, la stessa cosa, non c'è bisogno. Noi non abbiamo nessuna capacità per attirare la gente a Gesù, ma se gettiamo Gesù sulle acque, se gettiamo il pan di vita, se lo gettiamo sulla gente, sarà Lui stesso ad attirare le persone per mezzo dello Spirito Santo. Ma, ritornando al messaggio di Paul, per poter condividere Gesù devo essere credibile. Non posso dire a qualcuno che Gesù gli cambierà la vita se non gli mostro che ha cambiato la mia. Come posso essere credibile? Questo è un altro ottimo motivo, oltre a quelli che ha detto Paul, per comportarsi davvero cristiano. Le persone saranno colpite se non usiamo lo stesso linguaggio volgare che usa il mondo, se mostriamo pace, se mostriamo gioia, se mostriamo tranquillità, se i problemi non ci abbattono, e vorrà saperne di più. Ma un alcolizzato che smette di bere, un drogato che smette di drogarsi, saranno un'ottima testimonianza di come Gesù ha cambiato le loro vite. Sapete, io per molti anni sono stato lontano da Dio, anzi, sono stato un grande nemico di Dio. Io oggi mi vergogno di tutte le cose che ho fatto, che ho detto e che ho pensato in quel periodo. Ma Dio, nella sua grande bontà, sta usando tutto il male che ho fatto in quel tempo a fin di bene. Come? Sapete, quando parlo con qualcuno, molto spesso loro cercano di chiudere il discorso dicendo: ah beh, ma per te è facile credere a queste cose, ma io non riesco a credere a queste sciocchezze. Loro vogliono dirmi: sì, certo, te ci metti la fede, ma io uso il cervello, con il cervello non posso credere alle sciocchezze che sta dicendo. Loro pensano di chiudere il discorso, non sanno che stavo pregando dall'inizio perché mi dicessero questo. Perché allora posso dirgli: bene, anche io la pensavo come te fino a 11 anni fa, quando ero ateo. E il discorso a questo punto, invece di chiudersi, si riapre su nuove basi. Non ho più bisogno di dirgli, sono loro che mi chiedono: ma perché? Cos'è successo? Cosa ti ha convinto? Cosa ti ha fatto cambiare idea? E posso parlare di Gesù, Gesù crocifisso. Questo cambiamento li colpisce più di ogni altro discorso che potrei fare. Ora, con questo non voglio dire che se non bevevi e non ti drogavi non puoi essere una buona testimonianza, assolutamente. Sarai meno credibile solo se non ti comporti davvero cristiano, se non è evidente che ti sta comportando in maniera differente dal resto del mondo. Come diceva prima Franco, questi giovani hanno colpito la gente, hanno attirato l'attenzione con il fatto che non si comportano come quelli che sporcano il muro, loro lo puliscono. È differente, si vede. Versetto 2 di Ecclesiaste 11 aggiunge di farne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai quale sventura ti può accadere sulla terra. Questo è valido sia per chi deve ascoltare che per chi sta parlando, per chi deve parlare. Sai, non puoi rimandare a domani una cosa che puoi fare oggi, perché non sai se domani sarà ancora possibile farla. Vi è mai capitato di trovare un volantino con un'offerta di un elettrodomestico che vi serve, che so, un frigorifero? Frigorifero gigantesco per 100 euro. Bella questa cosa, mi piace, mi serve un frigorifero, 100 euro, un buon prezzo. Domani vado e lo compro, stasera no perché non ho tempo. Domani vado e lo compro. Il giorno dopo arrivate e vi dicono: ci dispiace, ma era un'offerta limitata, c'erano solo 3 frigoriferi, l'ultimo l'ho venduto un'ora fa. Hai perso un'occasione. Sei arrivato troppo tardi. Mi è mai capitato di avere l'occasione di parlare del Signore con qualcuno e non averlo fatto perché, che ne so, avevi un impegno, eri stanco, avevi altre cose da fare, e hai pensato, sì, vabbè, ma posso farlo domani, tanto domani è la stessa cosa. E poi per qualche motivo quella persona non l'avete più vista. Magari ha cambiato città per lavoro, magari si è trasferito per altri motivi, magari ha avuto un incidente 10 minuti dopo che l'avete lasciata. O forse è capitato qualcosa a voi che vi ha impedito di rivederlo. Anche lì hai perso un'occasione e l'occasione non si ripeterà. Giacomo, capitolo 4, versetti 13 e 14, dice: e ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi dimoreremo un anno e commerceremo e guadagneremo. Versetto 14 dice: mentre non sapete che cosa vi accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi sparisce. Non può rimandare a domani quello che può fare benissimo oggi. Infatti il versetto 3 ci conferma che ci sono delle cose che sono inevitabili. Il versetto 3 dice: se le nubi sono piene di pioggia, la riverseranno sulla terra. E se un albero cade verso sud o verso nord, nel posto dove cade, là rimane. Sono cose che sono inevitabili. È chiaro che se ci sono nuvole cariche di pioggia, pioverà. Te non puoi fare niente per evitarlo. Non puoi fare niente per evitare che piova. Puoi aprire un ombrello per non bagnarti, ma non puoi evitare che piova. E quando un albero cade, dove cade? Rimane. Ci sono situazioni che a un certo punto non sono più modificabili. Quando facevo le gare di pesca, usavamo, ho detto prima, le pasture per richiamare i pesci. E a seconda del luogo, del tipo di acqua, del tipo di pesce presente, delle condizioni del tempo, noi facevamo delle aggiunte a queste pasture, aggiungevamo qualcosa. E c'era una regola che dovevi mescolare bene perché funzionasse per bene, andava mescolata. Ma c'era un momento in cui non potevi più farlo. Quando mettevi l'acqua, la situazione si cristallizzava. Gli elementi rimanevano come erano in quel momento. Non si univano più. Potevi mescolare quanto ti pareva, ognuno rimaneva al suo posto. Finché era asciutta, potevi mescolarla. Con più la mescolavi, con meglio funzionava. Quando era bagnata, il tempo era finito, la situazione rimaneva come era. La situazione che hai con Dio, la situazione che hai con il peccato, è perfettamente modificabile finché sei in vita. Al momento in cui tu muori, la situazione è cristallizzata, non puoi più cambiarla. Ebrei capitolo 9, versetto 27. Dice: è come stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Ci sarà un giudizio per te, ci sarà un giudizio per tutti noi, ma l'esito del giudizio dipende da te, ma non dalle tue opere, non da quello che stai facendo. Io non sarò giudicato per quello che sto facendo, per mia fortuna, né per quello che ho fatto, né per quello che farò. La Bibbia, sapete, è piena di profezie. Io sarò giudicato per il fatto di aver posto o meno la mia fede in Gesù Cristo, per la mia salvezza. Niente altro conterà nel giudizio. Ma dicevo, la Bibbia è piena di profezie. Alcune si sono già avverate, altre si avvereranno presto o tardi. Aprite Apocalisse capitolo 20, vediamo qual è l'ultima profezia. Apocalisse capitolo 20, versetto 12. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro. Ed essi furono giudicati secondo ciascuno secondo le sue opere. Versetto 14. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco, e questa è la morte seconda. Quindi la Bibbia dice nella profezia che un giorno ci sarà un giudizio. Un giudizio chiaramente comporta una sentenza. Questo sarà quello che accadrà alla fine dei tempi. Ora, se la profezia si fermasse qui, al versetto 14, nessuno avrebbe scampo. Se fossimo giudicati per le nostre opere, sarebbe finita per tutti. Romani 3,23 dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 6,23 aggiunge che il salario del peccato è la morte. Quindi se la Bibbia finisse nel versetto 14 del capitolo 20, nessuno avrebbe scampo. Ma leggiamo il versetto 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Fino al versetto 14 erano stati aperti i libri con scritto le opere. Eri stato giudicato per le tue opere, eri stato condannato. Ma i libri sono chiusi, non servono più quelli. Non servivano allo scopo finale. C'è un altro libro, è il libro della vita. Ma se non sei scritto in quel libro, sei condannato. Sapete, io questo versetto mi ha cambiato la vita. Io quando ho sentito un messaggio su questo passo, stavo imparando lo spagnolo e ero in Honduras. Non ho capito bene tutto quello che stavano dicendo circa l'argomento, ma una cosa l'ho capita, che il mio nome in quel libro non c'era. E se quello che dice Apocalisse era vero, e lo è tutto vero quello che dice Apocalisse, io ero in un guaio, in un grosso guaio, e dovevo scoprire qual era il modo perché il mio nome fosse scritto in quel libro. Ma il giorno che io ho accettato Gesù come mio personale salvatore, il mio nome è stato scritto in modo indelebile su quel libro. Nessuno lo potrà più cancellare. Io ho posto la mia fiducia in Gesù per il perdono dei miei peccati. Se non l'hai fatto, devi farlo anche tu. Ma Ecclesiaste, l'avvento 4, versetti, abbiamo visto 3, c'è il quarto, che dice: chi bada al vento non seminerà, e chi bada alle nuvole non mieterà. Ora, prima abbiamo parlato di pesca, adesso parliamo del mio lavoro. Io lavoro in questo campo e so perfettamente cosa significa questo. Per raccogliere devi seminare, se non semini non raccoglierai, ma il tempo della semina viene in un momento difficile dell'anno, un momento in cui piove quasi sempre, e devi trovare il tempo tra una pioggia e l'altra per seminare. Ma se in questo tempo è nuvole, tu guardi che forse pioverà ancora, non farai niente, devi sempre entrare nel lavoro. Ma voglio farvi un esempio più attuale. Nell'azienda dove io lavoro abbiamo 450 vacche, centinaio, 150 cavalli che mangiano tutti i giorni. Quindi noi coltiviamo fieno, ne coltiviamo tanto chiaramente perché le bestie sono tante. Quest'anno abbiamo circa 400 ettari di fieno. Ora il lavoro è chiamato fienagione, si divide in quattro parti. L'erba prima va falciata, poi va sparpagliata con un attrezzo affinché si asciughi, poi una volta asciutta va radunata in file che si chiamano antoni, e dopo di questo va pressata, quindi sono quattro tipi di lavori. Ora non c'è bisogno che vi dica com'è la stagione, basta guardate fuori, piove ogni giorno sì, un giorno no. E nel mio lavoro, per vari motivi, ci siamo trovati in questo mese a essere un quattro, e dall'inizio del mese che stiamo lavorando in quattro su 400 ettari. Ora all'inizio era abbastanza facile, perché era solo da falciare, due andavano avanti con le falci, due venivano dietro sparpagliando, si sosteneva la cosa. Poi il fieno ha cominciato ad asciugare, a essere pronto per pressare. E allora abbiamo fatto i turni, diciamo. La mattina andavamo con due falci, due dietro che sparpagliavano, il pomeriggio si cambiava trattore, si cambiava attrezzo, due radunavano e due pressavano. Il problema è che erano sempre i soliti quattro della mattina. A volte può succedere che non riusciamo a pressare tutto il fieno che abbiamo preparato per farlo, perché piove, come oggi. Ieri abbiamo radunato tanto fieno, oggi sta piovendo e rimane lì. Dobbiamo fare il lavoro di nuovo, girarlo ancora per farlo asciugare. Ma se guardiamo le nuvole, domani forse piove, se non piove è perso un giorno. Siamo in quattro, lavoriamo oltre l'orario, lavoriamo anche il sabato, ieri ho lavorato, sono stanco, siamo tutti stanchi, ma non possiamo fermarci, perché altrimenti il lavoro non verrà fatto. Se ci fermiamo, se guardiamo gli ostacoli, tutte quelle bestie non avranno da mangiare. Mi viene sempre in mente tutti i giorni Matteo 9,37, la messa è tanta e gli operai sono pochi. Questo è il caso pratico, ma non è solo il fieno che è tanto e gli operai sono pochi. All'inizio vi avevo detto che nel mondo ci sono più di 2 miliardi di persone che pensano di essere cristiani, si definiscono cristiani. Oltre a questo c'è circa 1,5 miliardi di musulmani che conoscono Gesù, sanno chi è Gesù, che pensano che Gesù ritornerà, ma questo non gli sarà di nessuna utilità, perché due problemi per loro: non credono che Gesù è Dio, figlio di Dio né Dio, e non credono che è morto sulla croce. E quindi se non è morto, il problema del peccato per loro rimane. Non c'è nessuno che l'ha lavato. In Italia, avviciniamoci, in Italia ci sono 60 milioni di persone, più di 60 milioni. Se guardiamo sulla carta, il 90% di loro dice di essere cristiano. Il 90% degli italiani è convinto di essere cristiano. Sapete, se Gesù tornasse oggi, ne porterebbe con sé forse poche migliaia. Ma forse sono molto ottimista, forse sono molti meno. Una volta Joe Tucker sta predicando qui, ha fatto il calcolo che in Italia c'erano 12 missionari, 12 persone per 60 milioni, 5 milioni a testa, da me 70, gli operai sono veramente pochi. Io sono uno dei pochi italiani a predicare la parola. C'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di operai. Non possiamo fermarci, non possiamo guardare gli ostacoli. Il tempo sta finendo. Domenica il fratello Franco ha predicato sulla Samaritana. In Giovanni capitolo 4 noi vediamo che Gesù si trova di fronte a vari ostacoli. C'è da attraversare un paese che nessun giudeo avrebbe attraversato. C'è una donna samaritana con cui nessun giudeo avrebbe mai parlato. C'è una donna peccatrice, con cui nessun giudeo avrebbe mai parlato. Per giunta manca anche il cibo. Questo è peggio. Sono cose veramente difficoltose, ma niente di questo fermò Gesù. I discepoli si meravigliarono, i discepoli stessi, che erano quelli che Gesù poi incaricherà di diffondere il Vangelo, si meravigliarono che lui parlasse con questa donna. Loro non l'avrebbero mai fatto, ma non è questa la volontà di Dio. Gesù non si curò di nessuno di questi ostacoli. Lui attraversò deciso il paese che nessun giudeo avrebbe attraversato. Lui si fermò a quel pozzo, non andò con i discepoli a cercare cibo. Aspettò quella donna, parlò con lei. Abbiamo visto i risultati. Non solo lei, ma molte delle persone del paese, forse tutto il paese in cui lei abitava, venne alla salvezza. Gli ostacoli ci sono sempre, ci sono oggi, ci saranno anche domani. In questo momento ci sono persone che predicano il Vangelo nel mondo, a rischio della propria libertà, a volte a rischio della propria stessa vita. Abbiamo pregato per quanto tempo? Per un anno e mezzo abbiamo pregato per quel pastore prigioniero in Turchia. Per cosa? Per aver predicato il Vangelo. Lui sapeva che andava contro questo, ma non si è fermato, è andato. Abbiamo letto storie di persone che sono morte per predicare il Vangelo, a degli indigeni che uccidevano chi gli avvicinava, ma non li ha fermati questo, non sono rimasti a casa per paura di morire, sono andati. E la cosa ha avuto risultati. Qual è il tuo problema? Cosa ti frena da gettare il tuo pane sulle acque? Cos'è? Hai cose più importanti da fare? Ti vergogni di Gesù? Paolo dice in Romani capitolo 1 versetto 16: infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Sei scoraggiato forse perché nessuno ti ascolta? Ti sembra che stai lavorando troppo per convincere troppa poca gente? Vi racconto un episodio. Damaris ha una zia, fratello di suo padre, si chiama Liberia. Lui una volta fu chiamato da una signora, lui è un evangelista instancabile, adesso si è fermato perché ha più di 90 anni e non può più camminare. Ma un giorno fu chiamato da una signora che abitava su una montagna, in Honduras sulle montagne ci sono vari villaggi. E questa signora lo chiamò perché su quella montagna non c'era nessuna chiesa, né sulla montagna né vicino alla montagna. Ma lei aveva bisogno di ascoltare la parola, non sapeva come fare. La strada da montagna era pericolosa, era in mezzo alla foresta, c'erano serpenti velenosi, c'erano dei briganti, c'era un sacco di problemi. E quindi chiamò Liberio a predicare per lei. Una persona. Liberio partì, andò a piedi sulla montagna, in fatica. Io ho camminato a piedi sulle montagne dell'Honduras, è veramente faticoso. Ma lui andò in mezzo alla foresta, in mezzo a pericoli. Andò per una persona. Quando arrivò questa donna, gli disse: vieni in casa, così parliamo di Gesù. No, non vengo in casa tua, facciamo qui fuori. Lui si mise nel centro della piccola piazza di questo villaggio dove la donna abitava. Allora la donna andò in casa, prese una sedia per sé e portò un piccolo banchetto per lui, per appoggiare la Bibbia, ma il banchetto era alto così, lui doveva stare così in ginocchio per leggere la Bibbia, per poter leggere quello che stava dicendo. E lui aveva l'abitudine, come il padre di Damaris e Daisy, di predicare con un megafono, quindi cominciò a urlare questo megafono e dopo un po' la gente cominciò a uscire dai case per vedere chi era questo pazzo che stava urlando al centro del loro villaggio. E anche le case vicine sentirono questo pazzo che urlava e dicevano: cosa sta succedendo? E cominciarono ad andare e cominciarono a mettersi intorno a lui ad ascoltare quello che stava dicendo. Lui stava predicando di Gesù, E la gente cominciò ad ascoltare. E poi dovette ripetere il messaggio perché qualcuno è arrivato alla fine e non aveva sentito cosa era successo. Chiedo, ma di cosa stai parlando? E lui cominciò da capo. E gli chiesero di rimanere lì per qualche giorno, perché era piaciuto quello che stava dicendo. Non ho mai sentito parlare di queste cose lassù. E poi lo chiamarono nel villaggio vicino, perché anche loro avevano sentito che c'era qualcuno che parlava di Gesù, volevano saperne di più. 5 chiese ci sono ora su quella montagna. Mezzo pericolo per una persona, un risultato incredibile. Ma non perché Libero è un grande evangelista, ma perché Dio è veramente misericordioso. Sapete, in Italia vi ho detto che il 90% delle persone è convinta di essere cristiano, è convinta di essere a posto con Dio, perché è battezzata, perché va in chiesa, perché fa opere buone, fa offerta alla chiesa, dice il rosario, si confessa, fa penitenza. A proposito della confessione e della penitenza, una cosa mi ha sempre incuriosito. Se uno va da un prete e gli confessa i peccati, questo gli dà una penitenza, deve dire un certo numero di preghiere. Ma da quanto la preghiera è una penitenza? La preghiera è un privilegio che abbiamo, di parlare con il nostro Padre Celeste, di portargli i nostri problemi. E te mi dà una penitenza di pregare. È come condannare Polo a mangiare 10 salsicce. Vabbè, ma questa è una cosa a parte. Non... Il problema è che niente di tutto questo che ho detto prima fa di te un cristiano. Sapete, molti pensano di credere per vari motivi, ma poi c'è qualcosa di differente. Io credo in Dio, dicono tutti gli italiani. Come no, non credo in Dio. Ma Giacomo dice che anche i demoni credono e tremano. Molti pensano di essere a posto perché sono battezzati. La Bibbia dice che il battesimo è successivo al credere. Quando Gesù dà il grande mandato dice: quelli che avranno creduto e saranno stati battezzati saranno salvati. Ah, ci vedi, allora il battesimo conta. No, versetto dopo dice: chi non avrà creduto non sarà salvato, sarà condannato. Il battesimo non c'è nella seconda parte. Il battesimo è una conseguenza del tuo credere, è un dimostrare al mondo che stai credendo, è un identificarsi con la morte e la resurrezione di Gesù, ma niente altro, non ti servirà. Aprite Atti capitolo 19, vediamo che cosa succede usando il nome di Gesù, così tanto per fare, pensando di poter essere aiutati dal solo usarlo. Atti capitolo 19, versetto 13. Fino a 16. Ora, alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Loro pensavano che il nome di Gesù avrebbe scacciato quel demone, vero? Il nome di Gesù può fare qualsiasi cosa, ma prima di usarlo deve esserti affidato a Gesù. Loro non l'avevano fatto, vediamo che cosa succede. Versetto 15. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so che è Paolo, ma voi chi siete? versetto 16. Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffattili, fece loro una tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. In nome di Gesù, devi invocarlo per la tua salvezza, non per altri motivi. Se sei cristiano, lo sai. Se c'è stato un giorno che puoi ricordare della tua vita in cui hai ammesso davanti a Dio di essere un peccatore e aver riconosciuto che questo fatto ti separa da Lui e ti condanna per l'eternità a uno stagno di fuoco chiamato inferno, e quel giorno tu hai posto la tua fiducia in Gesù come tuo Salvatore, puoi dire di essere cristiano. Se ti sei affidato a Gesù, alla sua morte, alla sua resurrezione e a niente altro, non alla sua morte e a una chiesa, alla sua morte e il battesimo, al suo sacrificio e una preghiera, no, solo a quello. Se hai fatto questo, il tuo nome è scritto nel libro della vita e nessuno lo cancellerà più. Ma se non ricordi di aver fatto questa cosa, se non l'hai mai fatta, il tuo nome non c'è su quel libro. E questo è un grosso problema per te. Ma puoi rimediare oggi stesso. Prima che il tempo finisca devi rimediare, però, se puoi farlo. Abbassate la testa, chiudete gli occhi. Oggi io voglio chiederti, sei sicuro di essere cristiano? Hai posto la tua fiducia in Gesù per la tua salvezza? Sei sicuro che il tuo nome è scritto nella vita, nel libro della vita? Se sei sicuro di questo, ti domando, stai gettando il pane sulle acque? Se non lo stai facendo, prendi oggi la tua decisione e fallo.